Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, eccoci, ci siamo. Buongiorno ascoltatori, è venerdì, sono le 8 e 15 minuti. Non è un semplice venerdì, è un venerdì 13, ma soprattutto è la giornata internazionale, lo sapeva?
No, di chi?
È la giornata internazionale del sonno.
Del sonno, quello che...
quello che si dorme, quello lì.
Quello che cerchi tu da tempo.
Da sempre. Una ricerca inesausta, senza mai trovarlo. Ma la domanda è, se è la giornata mondiale del sonno, perché siamo qua? Ma celebriamola!
Vabbè, ma perché non possiamo bidonare gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Sì, ho capito, ma è un non senso però celebrare la giornata mondiale del sonno stando svegli. Cioè bisognerebbe dare coerentemente seguito, mettere un bello sfondo bosco. C'è presente quelle, quelli rilassanti.
Quelli super rilassanti. Che dicono
con lo scroscio di rugiada.
E poi dicono che non è detto che invece rilassino.
Ah sì? Ah, sono menzogneri gli sfondi bosco? Però
un grande dibattito anche su questo.
Veramente ha seguito il dibattito sugli sfondi bosco. Vabbè, rimaniamo temporaneamente svegli, o almeno ci proviamo, celebriamo a nostro modo la giornata mondiale del sonno ricordando il più importante tra i proverbi dedicati al sonno: chi dorme
non piglia pesce.
Oh, perfetto. Che tra l'altro è un proverbio che ricorda che l'inerzia non produce risultati, ma pensandoci bene, anche, che ne so, chi nuota non piglia pesci, a meno che non sia particolarmente abile, che nello stile libero afferra una tinca, un sarago, nel momento in cui la mano...
Mi sembra difficile.
Appunto, cioè improbabile.
Probabile,
e quindi anche chi nuota non piglia pesci. Ma noi siamo qua nel nostro essere svegli anche per celebrare non uno, non due, non tre, anzi no, tre. Tre compleanni. Luca Parena che compie gli anni
auguri.
Oggi. Auguri, tanti auguri. Cinzia Poli che ha compiuto gli anni ieri.
Auguri.
Tanti auguri. Michelino Crosti che ha compiuto gli anni l'altro ieri.
No, auguri, auguri.
Auguri, auguri, anche perché sono 80 addirittura. E poi, per chiudere, il ghirlandaio che li compirà domani.
Ah, sì?
Sì.
Ah, ok.
Essendo nato nel 1452, il ghirlandaio, pensi, compirebbe 574 anni.
Ah.
Un arzillo nonnino. E a proposito di arzilli nonnini, era qua che volevamo arrivare.
Ma volevi.
Beh, certo, mi è diventato ufficialmente bisnonno il professor Di Stefano, nel senso di due volte nonno.
Due volte nonno.
Lo specificavamo l'altra volta. Evviva, ma complimenti.
Complimenti alla mamma.
A lei, alla mamma, a tutti quanti, a tutta la progenie. Non violo naturalmente la sua privacy perché non è mio costume. Le cose essenziali: maschio o femmina?
Maschio.
Quanto pesa?
Credo 3,4 kg, ma non ho un comunicato
ufficiale. Ah, che spettacolo! Si dice sempre: ah, mamma mia, che spettacolo! Che sia 2,8 o 3,7, sempre uno spettacolo. L'ultima cosa: come si chiama?
Non lo so.
Ma sì, che me l'ha detto prima.
No, è indeciso ancora. C'è un...
Però in poll ci sarebbe...
In poll ci sarebbero Romeo e Victor.
Romeo?
Sì, Romeo.
Ma in omaggio a Shakespeare o la tradizione gloriosa dell'alfa?
No.
Perché a quel punto conviene chiamarlo Arese, che era più originale. Victor. Victor, io scelgo Victor. Tra Romeo e Victor...
Io avrei scelto Victor, ma non mi esprimo e attendo.
Io l'avrei chiamato Jerome, come Powell.
Questo non mi sembra il caso.
O Piketty, come Piketty.
No. Ma Piketty non puoi chiamare Piketty il nome proprio.
Ma perché? Ci sono nomi di tutti i tipi. Ma comunque, veniamo a noi perché, come potete ben immaginare, la giornata è strapiena di cose da raccontare, non necessariamente meravigliose. Io partirei da un aneddoto della settimana, perché a un certo punto il segretario statunitense all'energia Chris Wright ha scritto un post su X in cui sosteneva che gli Stati Uniti avessero appena scortato una petroliera attraverso lo stretto di Hormuz. Cosa succede? Che immediatamente il prezzo del petrolio, pum, crolla, giusto il tempo perché arrivi la smentita della Marina, del governo, di tutti quanti che dicono: no, ma è una cazzata, non è mai successo, il prezzo del petrolio patapum ritorni su. Sta di fatto che un post falso che aveva l'obiettivo di abbassare appunto il prezzo del petrolio, un post falso ha generato un effetto superiore sui mercati di quello del maggior rilascio di riserve petrolifere della storia, che di effetti non ne ha prodotti.
anzi ha prodotto un rialzo ulteriore, perché il rilascio, che dal punto di vista tecnico ha anche delle enormi complicazioni e effetti non particolarmente rilevanti sul mercato, ha comunque dato la conferma della difficoltà, perché l'annuncio del rilascio è un annuncio sulla carta tra i più consistenti nella storia, da quando c'è sostanzialmente l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Ma per restare sul tema chi ci guadagna, potrebbe il segretario all'energia essere uno, per esempio, dei 25 esponenti dell'amministrazione Trump che investe in titoli petroliferi. Queste sono le stime.
Non volevo dirlo io, l'ha detto lei.
Queste sono le stime. Tutti hanno immediatamente pensato, sia prima che durante, che alcune delle dichiarazioni di Trump probabilmente sono coincidenti o preannunciano investimenti, speculazioni sul prezzo del petrolio, soprattutto l'ultima, che è palesemente non realistica. Guadagniamo molto col prezzo a $100 al barile. Sì, guadagnano le compagnie petrolifere, che sono tra l'altro tra i principali contribuenti del super PAC di Trump. Avevano messo all'epoca $225 milioni per sostenere la candidatura. Ecco, loro sicuramente aumentano i profitti, non possiamo dire altrettanto ovviamente per la popolazione, quelli che vanno a prendere i galloni alla pompa, e peraltro sappiamo quanto i consumi di benzina negli Stati Uniti siano praticamente un elemento cruciale della vita.
Non è la prima volta che lo diciamo, l'abbiamo detto anche nelle scorse settimane, che stanno andando in scena alcune delle più clamorose manipolazioni del mercato della storia. Il professor Di Stefano ricordava poco fa la dichiarazione di Trump: con il prezzo del petrolio che sale stiamo guadagnando un sacco di soldi. Ma siccome è una bravissima persona e non vuole guadagnare solo lui, ha rimosso le sanzioni al petrolio russo per far guadagnare un po' anche il povero Putin. Intanto, appunto, negli Stati Uniti i prezzi della benzina hanno raggiunto il prezzo medio di $3,60 al gallone, che è il prezzo più alto dai tempi dell'invasione russa dell'Ucraina, tanto che, visto che il prezzo della benzina è così alto, per distrarre gli americani dal costo del pieno, Trump adesso dovrà rendere pubblici un po' di file di Epstein, perché altrimenti, come dire, la situazione si fa un po' difficile.
Ma chi è veramente in difficoltà in questa fase, che è una fase prevalentemente speculativa, ma con indubbi shortage, cioè assenze di prodotto per
aspetti,
alcuni...
spieghi indubbi shortage.
Indubbiamente si creano delle strozzature, si sono create delle strozzature che stanno facendo mancare alcune materie prime. Il caso più emblematico è quello dell'India, perché l'India ha un consumo annuale di 31 milioni di tonnellate di GPL, le vecchie... quelle a cui non siamo molto abituati, le vecchie bombole del gas che si usano ancora in alcuni comuni piccoli che non sono stati raggiunti dalla distribuzione della rete da noi. Ecco, in India se ne consumano 31,3 milioni di tonnellate, l'87% sono cucine residenziali, ma anche cucine di strada, e il 62% di queste bombole di gas sono soddisfatte attraverso l'importazione. Di questa importazione il transito attraverso proprio lo stretto di Hormuz è dell'85-90%. Ecco, quindi nel caso specifico per l'India la situazione è veramente critica. Infatti è stato istituito un comitato permanente che è guidato da Modi, ovviamente contro la speculazione e tutto quello che questo comporta, ma soprattutto l'India e il Ministero dell'Ambiente ha chiesto agli organismi che si occupano di monitorare l'aria di chiudere un occhio sull'impiego di biomasse, cherosene e carbone anche nell'industria della ristorazione, perché si sta ricorrendo a di tutto come combustibile per sopperire appunto a una vera e propria carenza di bombole di gas, bombole che fino a prima dello scoppio costavano 950 rupie, adesso viaggiano tra 3 e 5 mila rupie sul mercato nero.
Questo l'India, poi c'è la Cina.
E poi c'è la Cina, perché la Cina, che è quella che ha messo da parte riserve più consistenti, 1,2 miliardi di barili, ha comunque ordinato alle sue raffinerie lo stop all'esportazione di benzina e gas. Tra le ragioni per le quali lo sblocco delle riserve non ha impatto che si tratta di greggio in alcuni casi molto vecchio e anche di cattiva qualità, che deve essere comunque raffinato, e per alcuni mercati è invece un problema di avere disponibili i prodotti raffinati. Ci riferiamo ovviamente in particolare alle benzine, ma anche a tutti gli altri prodotti derivati dal petrolio, fertilizzanti, pesticidi, materie plastiche, eccetera, eccetera. Bene, la Cina ha annunciato che lo stop totale all'esportazione per ora sicuramente di benzina e diesel. I trader avevano previsto che l'export cinese potesse essere intorno ai 2,2 milioni di tonnellate tra benzina, diesel e carburanti per aerei nel solo mese di marzo, e fino ad ora la Cina invece si sarebbe fermata a 50.000 tonnellate sole di benzina, perché appunto è arrivato questo ordine dal governo di mantenere tutte le scorte in casa in attesa di capire che cosa accade effettivamente nel Golfo. La Cina ha anche chiesto all'Iran di garantire il transito delle sue delle petroliere destinate al suo paese nello stretto di Hormuz.
Domani mattina al demone del tardi, se mi sveglio, perché potrei anche decidere di celebrare magari domani la giornata mondiale del sonno, parleremo anche delle spese del Pentagono in granchio reale, aragoste, servizi da sushi ed altre cose, ma intanto il Pentagono ha aggiornato invece il costo della guerra. Nei primi sei giorni fanno 11,3 miliardi.
Noi avevamo dato il primissimo dato già venerdì scorso, ancora dichiarazioni ufficiali non ce n'erano, quindi ce l'avevamo affidati al tool che ha messo a punto la George Washington University sui costi della guerra. Il Pentagono due giorni fa ha dichiarato che finora sono già stati superati gli 11 miliardi di dollari. In realtà, secondo appunto i ricercatori, questi 11 miliardi sarebbero solo esclusivamente le cifre sostenute nelle attività belliche dirette, ma in realtà il costo complessivo sarebbe già il doppio, considerando tutto quello che ruota intorno al dispiegamento delle forze necessarie per un conflitto così lontano e così impegnativo dal punto di vista anche dei reparti che sono impiegati.
C'è un'analisi che ci dice che arriveranno un bel po' di default con il petrolio a $130 al barile. Col petrolio a $200 al barile invece moriremo tutti. C'è anche una teoria suggestiva, ma forse anche fondata, che dice che sia stato proprio il prezzo del petrolio di $200 al barile a causare l'estinzione dei dinosauri all'epoca.
Teoria difficile, ma senza dubbio invece questa analisi è reale nello scenario attuale, cioè con il Brent a $90-100 l'impatto sarebbe abbastanza limitato sulle aziende europee, ma col greggio a 130 le probabilità di insolvenza salgono in maniera significativa, perché ovviamente c'è un impatto su tutte le materie prime acquistate, non solo su quelle direttamente riconducibili all'energia, e poi c'è il problema del costo dell'energia, di cui in Italia si parla tanto, per ora senza nessuna prospettiva. Ieri Urso si è scatenato sul taglio delle accise, dicendo che aiutano i più ricchi, e quindi per ora non si capisce che cosa il governo possa fare effettivamente per cercare di contenere gli effetti negativi dell'incremento dei prezzi del petrolio.
Due cose per chiudere la prima parte del giorno delle locuste. La prima, l'apertura in questo momento della edizione online del Corriere della Sera, che dice: il prezzo dei biglietti aerei vola con la guerra, supplemento carburante raddoppia. I dati anche di questo e degli effetti sul turismo e sui costi dei voli, per esempio, parleremo nella seconda parte del giorno delle locuste. Ma intanto sciocco io che non ho colto prima il gancio del India per lanciare immediatamente il primo quiz odierno del giorno delle locuste, che è il seguente. Vogliamo sapere il titolo del brano con cui Sal Da Vinci ha vinto il Festival del Punjab. Ripeto, il titolo del brano con cui Sal Da Vinci ha vinto il Festival del Punjab. Vedo che dall'altra parte del vetro Sara Milanese e Omar Caniello stanno già elaborando possibili risposte, magari ve la daranno come sempre in diretta durante il GR. Noi ci sentiamo invece tra poco per la seconda parte del programma. We'll be right back.
cosa che non va. In questo cielo c'è qualcuno che non sa più che ore sono. C'è chi dice qua, c'è chi dice là. Io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua. Io non ci sono. Tanta gente è convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sa che si accontenterà.
Cantante di questa canzone è forse Lucio Battisti?
No.
È forse Francesco Gabbani?
Direi proprio di no, sicuramente.
È forse Claudio Baglioni?
No.
Se qualcuno malignamente sospettasse che lei in questo momento, Andrea Di Stefano, sta facendo della campagna elettorale, lei cosa risponde?
No. Veramente no.
No. Importante essere chiari, eh? Le 8:40 minuti, la seconda parte del Giorno delle Locuste, che comincia con C'è chi dice no del Vasco Rossi, di cui sopra, che non era sopra, ma è venuta così. Invece sopra, dietro, alle spalle, poco fa, c'era il quiz odierno del Giorno delle Locuste, che ha registrato non solo forse la più larga partecipazione in termini di risposta di ogni tempo, ma anche il più alto quoziente di risposte esatte da sempre. Per dire quanto era facile, probabilmente neanche una risposta sbagliata alla domanda odierna, che era: vogliamo sapere il brano con cui Sal Da Vinci ha vinto il Festival del Punjab. E la risposta naturalmente era...
Per sempre Sikh.
Per sempre Sikh! Bravi, bravi tutti.
Guglielmo è il primo, uno dei primi, insomma, e poi insieme a Stefano.
A proposito di Guglielmi, a proposito, come dire, di nomi importanti, mi sono documentato nel frattempo. Deve sapere che il nome Romeo ha origine dal greco medievale Romaios, che significa letteralmente originario di Roma. Romano de Roma, proprio.
Ah,
Romeo
de Roma.
Ermeio del Colosseo. Ha avuto una sua evoluzione letteraria naturalmente con il William Shakespeare, ma il significato nella tradizione cristiana significa anche pellegrino, come Palmiro, pensi, anche Palmiro vuol dire pellegrino in Terra Santa, così ha tutti gli elementi poi per poter valutare la scelta del nome del nipote.
Va bene.
Sappia sì. Che l'onomastico, così si porta avanti col lavoro, nel caso è il 25 di febbraio.
Ah, ok. Va bene.
Ci portiamo avanti anche noi. Portiamo. Tanti auguri al bambino, buon onomastico già per l'anno prossimo. E ultima cosa, e poi chiudo, visto che siamo ai tanti auguri, pensi che oggi non è solamente il compleanno di Luca Parena, di nuovo...
Auguri.
Auguri, ma anche di Liza Minnelli, che compie 80 anni come Michelino. Pensi come torna tutto.
Torna tutto, sì.
Pazzesco. Dove eravamo rimasti?
Agli effetti sul turismo della guerra, delle compagnie aeree si è scritto molto e dei immediati incremento dei prezzi per le cosiddette tasse aeroportuali, quindi per quello che riguarda le forniture di cherosene, e annessi incrementi anche del 30% in alcuni casi del 100% soprattutto per le rotte lunghe perché sono saltati gli hub dell'area del Golfo che garantivano l'accesso verso soprattutto i paesi asiatici, ma la situazione è particolarmente critica proprio per i paesi del Golfo che tanto avevano investito per diventare una meta turistica. Le spiagge ovviamente sono vuote, gli hotel in questo momento vengono scontati a prezzi da saldo, gli affari sono calati del 70% e quindi sostanzialmente questo effetto rischia di essere un effetto duraturo perché si sta diffondendo in tutto il mercato turistico a livello globale la percezione che appunto queste aree turistiche Dubai, Abu Dhabi, Doha e Bahrain non siano più così affidabili e una meta reale sia per viaggi aerei sia per le crociere, perché bisogna ricordare che molte delle crociere internazionali avevano iniziato a introdurre delle tappe proprio in questi porti del Golfo. Complessivamente invece gli hub aerei valgono il 5% degli arrivi e il 14% dei transiti a livello mondiale, 526.000 passeggeri, e questo dà l'idea appunto del quali possono essere le conseguenze sul turismo, non paragonabili certo alle vicende Covid, ma una ridistribuzione delle rotte e delle destinazioni che tornerà a privilegiare rotte vicine prevalentemente europee al massimo nel continente africano che in questo momento risulta il più vicino e il più apparentemente affidabile.
Parlava poco fa della sicurezza di Dubai, che tra l'altro è uno dei temi che oggi affronta in prima pagina il Wall Street Journal, è una delle ultime notizie di cronaca della guerra che sta impazzando anche questa mattina, è proprio di sirene che in questo momento stanno suonando a Dubai, esplosioni e fumo su Dubai, tremano gli edifici in centro, poi naturalmente qualora ci sia necessità vi daremo gli aggiornamenti, esplosioni anche a Teheran, insomma tutto quello che fa parte della cronaca drammaticamente ordinaria della guerra. Torniamo allo stress energetico che ha messo per l'ennesima volta in luce i ritardi e la totale inazione dell'Unione Europea.
Sì, lo stress energetico è praticamente il quarto che si manifesta e ancora una volta sembra prendere in contropiede incredibilmente Bruxelles. Ora la Presidente della Commissione von der Leyen ha scelto questa crisi per rilanciare sul nucleare. Parigi, che è tra l'altro l'unico paese in Europa con uno sviluppo industriale anche sul riprocessamento delle scorte, ipotizza un modello Airbus, un'alleanza strategica industriale made in Unione Europea. In realtà poi l'Airbus è stato soprattutto Francia, Germania e un po' di briciole a Spagna, Belgio e Italia, in grado comunque di competere a livello internazionale, ma quello che è interessante è che se si guardano i numeri il nucleare non migliora, anzi il nodo della dipendenza delle materie prime dalle aree geografiche critiche. Pensate che nel 2023 il 23% dell'uranio naturale e il 38% di quello arricchito utilizzato nelle centrali nucleari europee proveniva dalla Russia. E poi rimane aperta la questione di come, dove immagazzinare e gestire i rifiuti radioattivi. L'Ufficio federale tedesco per la sicurezza delle scorie nucleari ha affermato in uno studio che è stato pubblicato solo nell'ottobre scorso che un'analisi dei costi di produzione, tenendo conto delle economie di scala, della produzione di massa e delle lezioni apprese dall'industria nucleare, suggerisce che in media per avere i famosi piccoli reattori modulari, quelli che sono sempre sulla bocca di Pichetto come se fossero lì dietro l'angolo, bisognerebbe farne almeno 3.000 prima di poter costruire un modello sostenibile economicamente, e quindi i governi dovrebbero fornire enormi garanzie politiche e finanziarie. E poi ci sono i costi dell'attuale struttura, sempre costi nascosti sul nucleare. La Corte dei Conti francese stima 460 miliardi di euro in Francia entro il 2040, non dimenticando che EDF, la compagnia francese, è stata rinazionalizzata proprio per i costi incredibili che ha dovuto mettere a bilancio per la gestione delle sue vecchie centrali nucleari.
No, ero distratto perché stavo virtuosamente distratto perché stavo vedendo i conti che ha presentato il Financial Times a proposito di quanto stia guadagnando la Russia grazie alle entrate di bilancio extra dalle vendite del petrolio dallo scoppio della guerra in Iran. 150 milioni di dollari al giorno è quanto è stato stimato dalla Financial Times. Visto che abbiamo ancora 10 minuti di trasmissione e visto che è stato così facile il primo quiz del giorno delle locuste, ne lanciamo anche un secondo, sollevando leggermente l'asticella. È il coefficiente di difficoltà. E allora vi chiediamo, nella Champions League malese, restiamo un po' in Asia oggi, l'India, nella Champions League malese interpreta la tigre della Norvegia. Nella Champions League malese interpreta la tigre della Norvegia. Torniamo al nucleare.
Abbiamo quasi finito. Possiamo tornare invece a un tema che so che ti interessa molto, e che è tutto lo scontro intorno a Anthropic, Claude, Pentagono. Proprio ieri la Reuters ha svelato che in realtà in un memo interno ci sarebbe una secca e rilevante apertura al famoso stop che è stato messo ufficialmente dal segretario alla difesa Hegseth. Ricordiamo il tema, la richiesta di utilizzare Claude per delle armi autonome e per elaborare i dati necessari per colpire degli obiettivi in modo automatizzato, che si scontra con le regole etiche che i fondatori di Claude avevano fissato. Ecco, ora il Pentagono avrebbe deciso di sospendere per almeno 6 mesi questo blocco nei confronti di Claude, in attesa di capire se può fare a meno e con chi delle opzioni e degli utilizzi che sono in corso in questo momento per effetto di un contratto, perché dopo l'annuncio del fondatore di Anthropic, lo scontro che avrà anche una pista legale, perché ha annunciato che faranno ovviamente ricorsi legali in ottemperanza del contratto, anche ChatGPT e Microsoft si sono schierate contro il Pentagono per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, appunto nel uso delle armi autonome e nel mirini.
ChatGPT e Sam Altman molto in ritardo, tanto che uno degli effetti generati dalla scelta di Anthropic, vede che mi porta anche lei sul terreno minato della uno degli effetti collaterali, questa volta positivo e virtuoso per l'azienda di Dario Modei, è stato lo raccontavo al Demone del Tardi settimana scorsa, un incremento incremento, un notevole incremento di natura reputazionale, tanto che ha portato Claude ad essere l'app più scaricata, mentre invece ChatGPT è crollata nei download, proprio in ragione del fatto che non aveva preso le distanze dall'utilizzo improprio dell'intelligenza artificiale che ne vuole fare il Pentagono. Mi tocca correggerla, ma fin di bene, perché ha detto giustamente dal suo punto di vista Pitex è il segretario alla difesa, le ricordo che non è più
segretario alla guerra,
attenzione. Adesso a questo punto mi dica lei se vuole che velocemente lo legga o non lo legga.
Lo leggi.
Allora, autorizzato dal professor Di Stefano, visto che eravamo in tema, Elon Musk, grandissimo nemico di Dario Modei.
Da sempre, sì. Nemico sia di Amodei sia di Sam Altman, perché tutti quelli che competono con lui sono nemici giurati.
Davvero bimbo minchia qual è, nonché proprietario di una piattaforma come X e dell'intelligenza artificiale Grok. Che cosa ha fatto? Ha fatto fare il lavoro sporco a Grok, dicendole: Grok, prendi un po' per il culo Dario Modei. E questa è la risposta che ha dato Grok e che Elon Musk ha pubblicato su X. Se ci sono dei bambini all'ascolto, mandateli a letto. Se ci sono dei bambini all'ascolto, mandateli nell'altra stanza. Se siete deboli di stomaco, preparatevi. Dice Grok: Dario, piagnucoloso straccio di sperma senza palle, un tweet dal potere e ti ritrovi a quattro zampe con la lingua fuori come una troia disperata che ritratta il suo promemoria da dittatore più velocemente di un eiaculatore precoce. Mi fermo qua, potrei andare avanti e diventa peggio. Si chiude con: Papa Trump ti farà ingoiare, non dico che cosa, e manterrà in vita la tua inutile compagnia, verme del cazzo. Ecco, in confronto Joe Pesci in Goodfellas e Tinky Winky dei Teletubbies.
Joe Pesci è un signore, esattamente.
Ci spiace, ma questa è cronaca. Elon Musk e Grok.
E per tornare invece alle nostre cronache, abbiamo parlato le scorse settimane moltissimo della crisi del credito privato e dei fondi che sono stati costretti a bloccare i rimborsi perché non avevano risorse sufficienti per soddisfare le domande degli investitori. Bene, c'è un risvolto estremamente inaspettato e estremamente interessante di questa crisi del credito privato, perché mette a rischio gli investimenti di Microsoft nei data center programmati nei dintorni di Milano. Non è un problema diretto di Microsoft, ma di una delle società che lavora per conto di Microsoft e che avrebbe dovuto realizzare appunto un data center alle porte di Milano con un investimento di centinaia di milioni di dollari. La società che è destinataria appunto di questo progetto è una di quelle coinvolte nella crisi del credito privato, e quindi gli investimenti potrebbero avere un rallentamento o addirittura essere rinviati di uno o due anni, complice ovviamente anche le vicende della guerra nel Golfo, dell'attacco contro l'Iran, che stanno facendo salire i costi di tutte le materie prime, un risvolto assolutamente sconosciuto. C'è un problema nell'industria dei chip, perché l'elio che arrivava sempre dalle raffinerie del Golfo Persico in questo momento è bloccato, e l'elio è un componente fondamentale nella produzione dei microprocessori.
Si sblocca invece il mercato della pasta italiana, faccio una piccola parentesi, no, giusto per dire come i dazi siano ad minchiam. La pasta garofalo, che a settembre era soggetta a un dazio americano del 91,7%, attraverso una revisione di ieri dei dazi sulla pasta italiana è passato dal 91,7% al 7, tipo una roba del genere, adesso al 7%. Meno 84% di dazio.
In un giorno. Vabbè, è proprio ieri l'amministrazione americana ha pubblicato il formulario per le richieste di rimborso sui dazi, perché nonostante gli annunci di Trump, poi la concretezza delle procedure amministrative sembra smentire totalmente la Casa Bianca. Abbiamo ancora 2 minuti e 2 notizie che diamo rapidissimamente. La prima è quella che si apre il processo ad Amazon per l'evasione di 1,1 miliardi di euro. Questa è l'ipotesi del PM Elio Remondino, che ha chiesto appunto il rinvio a giudizio della società e di alcuni dei massimi amministratori della stessa. L'evasione sarebbe stata fatta con dichiarazioni fraudolente dal 2019 al 2021 della lussemburghese Amazon Service Europe, del vicepresidente della Global Tax multinazionale Kurt Allen Lamp e dei manager italiani Barbara Scarafia e invece degli internazionali Stephen Dishman e Jason Miller. Amazon si difende affermando di aver interpretato correttamente la nozione di vendite a distanza. Il processo appunto si è appena aperto e potrebbe segnare un punto storico, perché in altri casi invece le compagnie del digitale hanno scelto di patteggiare e chiudere per evitare appunto di arrivare a processo.
Lei non si è accorto che le è partito un lapsus?
No, non mi sono accorto.
Ha detto che Amazon ha inchiappettato correttamente.
Ah, no, mi sembrava.
Assicuro.
Ha interpretato correttamente.
No, no, no. È un lapsus.
È un lapsus.
Succede. Siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione.
Siamo arrivati alla fine con l'ultima, e cioè che la assemblea di MPS potrebbe riservare delle sorprese, perché l'ovaglio, che sembrava completamente fatto fuori, sta lavorando pesantemente per la lista alternativa. Dobbiamo dare anche
provo tantissima tenerezza per quiz. Chi ha risposto adesso al primo quiz.
Ah sì, è vero, adesso.
C'è qualcuno che ha risposto adesso, per sempre sì, che eccetera. Mentre il secondo quiz del giorno delle locuste, quello che alzava il coefficiente di difficoltà, era quello che era così, risultava così formulato: nella Champions League malese interpreta la tigre della Norvegia, quiz che richiede una certa competenza di Champions League, ma anche, come dire, di cultura di Mompracen.
Kabir Bodo.
Kabir Bodo, ma bravo, ma chi è?
Luca e un altro che non si è firmato, Kabir Bodo, la tigre della Norvegia.
Kabir Bodo, molto bene, anche oggi.
Ma ci sono invece diversi altri errati. Mompracempion. Sì, Mompracempion.
Vabbè, comunque.
Landal Lumpur.
Ci sta l'errore, perché errare
è umano.
È umano, molto, molto bene. Siccome noi siamo per l'umanesimo, chiudiamo così. Errare,
esatto,
è umano.
Esatto.
Non è robotico.
No,
diciamo no ai robot.
Assolutamente.
Assolutamente. Arrivederci.
Arrivederci.
Mi saluti, faccio tanti auguri alla figlia e anche al papà della creatura, e soprattutto alla creatura.
Va bene.
Arrivederci.
Arrivederci.
E anche al professor Santoro.
Ah beh, quelli sempre.
Si ricorda che non ci dobbiamo dimenticare.
Sì, è okay. Vero, vero.